No, è vero, con un dato però, l'agenda non cambia di una virgola, cioè se i titoli di questa mattina sono adesso, cioè Trump si è moderato, Trump ha semplicemente moderato i toni, ha cambiato il modo di fare, sta facendo un discorso davanti al Congresso, non sta facendo un comizio, è un e di conseguenza, come dire, l'idea che potesse arrivare e attaccare i media, attaccare gli avversari politici, insultare e presentare un quadro devastante del paese, come ha spesso fatto, sarebbe stato davvero insomma un atto senza quasi precedenti. La verità è che però su tutti i temi della sua agenda politica Trump non si è mosso di un millimetro, ha semplicemente cambiato gli accenti, diciamo così, cioè la spesa militare però continua ad aumentare, la riforma dell'immigrazione va fatta e vanno cacciate le persone, e poi si è attribuito, come spesso fa, tutta una serie di successi che o non sono i suoi o non sono ancora avvenuti, oppure ha cambiato, come dire, i numeri, cioè i nuovi posti di lavoro, le cose fatte durante questi mesi, che di fatto non esistono perché Trump ancora non ha fatto nulla, ha solo fatto annunci, però come dire, si è attribuito alcune cose che stanno succedendo negli Stati Uniti, che sono frutto di, o di politiche precedenti o di dinamiche che prescindono dalla politica.
Ok, perfetto. Andando proprio a snocciolare nello specifico tutti i punti che sono stati toccati dal Congresso, c'è qualcosa che emerge di nuovo, oppure appunto si parla di immigrazione, Obamacare, tutto il discorso legato al lavoro? Tra le altre cose, la cosa divertente del discorso che sto leggendo appunto dalla stampa estera è il fatto che in ogni punto, anche quello che apparentemente, ad esempio, l'Obamacare potrebbe non c'entrare con l'immigrazione, Trump ritorna sempre lì. Dice, comunque, in ogni caso, regolando meglio le leggi sull'immigrazione, risolveremo anche il problema della sanità e dell'Obamacare.
Sì, quella sembra essere la sua ossessione, sembra essere un punto forte, una cosa sulla quale probabilmente, per certi aspetti, può riuscire a intervenire, nel senso che se scatena la polizia dell'immigrazione, come dire, riesce a espellere più gente, dopodiché però c'è un problema generale che è quello relativo al fatto che ci sono 11 milioni di persone presenti negli Stati Uniti senza documenti, e che espellerle tutte è impossibile, oltre che antieconomico, sbagliato, sarebbe un disastro per l'economia delle città, eccetera, eccetera, e oltre che creerebbe insomma dei malumori tali nella popolazione latina che ne vedremmo delle belle. Ma a parte questo aspetto che torna, novità vere non ce ne sono, se non il fatto che Trump dice di voler lavorare assieme ai democratici su una riforma dell'immigrazione e per eliminare e sostituire Obamacare, dopodiché però dice di voler lavorare con i democratici e aggiunge per eliminare e sostituire quella catastrofe disastrosa che è Obamacare. Ora, voglio dire, se tu vuoi cambiare una legge e la definisci disastrosa e dici di voler lavorare con quelli che l'hanno approvata, è un po', insomma, è una contraddizione di termini, appunto sono i toni che cambiano, non la sostanza.
Certo. Allora, ritornando all'argomento per cui alla fin fine ci eravamo sentiti ieri quando abbiamo deciso di fare l'approfondimento, volevamo concentrarci un pochino su questa decisione di Trump sull'aumento delle spese militari. Chiaramente decidere in un momento politico come questo di aumentare del 9-10% le spese militari di una superpotenza come quella degli Stati Uniti, chiaramente da un punto di vista geopolitico ha un peso ben forte, ben radicato. Tolto il discorso sul fatto al Congresso, in cui appunto dimmi tu se l'argomento è stato direttamente toccato o se invece è passato leggermente insomma in secondo piano, ma quali sono le conseguenze che possiamo vedere in una decisione, in una dichiarazione di questo tipo da parte di Trump?
Dunque, la verità è che da un lato non è una cosa che ha implicazioni geopolitiche o geostrategiche, la verità è che è un regalo al complesso militare industriale, non molto di più, nel senso che le spese militari negli Stati Uniti negli ultimi 4-5 anni sono diminuite per una serie di ragioni. La prima è il ritiro dall'Iraq, cioè non si spendono più miliardi per mantenere 100.000 persone in quel paese. La seconda è che sono cambiati i manuali di strategia militare degli Stati Uniti. Gli Stati Uniti oggi non pensano più di dover, oppure diciamo così, nel breve, perché poi di breve termine più o meno si parla, non pensano di dover combattere guerre di invasione come quelle dell'Iraq, hanno capito come dire, che non funziona, non pensano di doversi confrontare con altre grandi potenze su guerre di vasta scala, e quindi per fare quel tipo di nuove guerre, per fare la controinsurrezione in Afghanistan o quel tipo di scenario di guerra non servono più mezzi e truppe allo stesso modo in cui servivano appunto per cose tipo l'invasione dell'Iraq o durante la guerra fredda per altre ragioni di deterrenza eccetera. Perciò quel taglio è un taglio che è anche una scelta, da un lato è una scelta di ridurre il deficit, cioè come si sono fatti tagli in altri settori si sono fatti anche nelle spese militari, ma dall'altro è anche una scelta più banale di strategia militare, perciò aumentare le spese fino a quando non cambierà la strategia militare, fino a quando non ci saranno nuove crisi o non cambieranno gli scenari internazionali, cosa che però non sembra cambiare perché paradossalmente c'è la mano tesa alla Russia e l'aumento e l'annuncio di più nucleare, che è una contraddizione di termini. Io credo che da un lato l'aumento delle spese militari sia appunto una scelta di fare un investimento pubblico, diciamo così, regalando soldi ai privati, cioè fare una cosa per cui si aumentano le spese, cresce l'economia grazie a una spesa che si può fare e che è una spesa pubblica, un aumento del deficit che però si giustifica, come spesso accade in questi casi, con questione di sicurezza nazionale, no? Cioè io spendo, sono repubblicano, spendo soldi pubblici, cosa che i repubblicani in teoria non dovrebbero fare, però lo faccio per le spese militari, lo fece Reagan, lo ha fatto Bush, cioè il paradosso è che i repubblicani spesso aumentano il deficit spendendo in spese militari e giustificano così l'aumento del deficit in quel modo. Dall'altro lato però c'è una mancanza di visione in fondo, una mancanza di visione che non si giustifica in una politica estera, non c'è ancora una politica estera di Trump, ma si giustifica con l'idea che al proprio elettorato piace l'idea probabilmente di dire adesso compriamo più armi, adesso facciamo il nostro esercito più forte, cioè, sta dentro la retorica di Trump, è più un gesto appunto, come dicevo prima, di regalo all'industria bellico-militare e di campagna elettorale che sembra essere una costante della presidenza Trump.
Certo, di far tornare l'America grande, no? L'America, insomma, il grande stato che era, come se insomma non fosse una superpotenza anche all'oggi.
Sì, e che di fatto e in realtà, come dire, spendere più soldi, Trump ha detto che spenderà più soldi nel militare e che i soldi li troverà tagliando l'aiuto allo sviluppo, i soldi alle agenzie ONU, i soldi per la diplomazia. Ora, a parte che l'aumento delle spese non combacia con il taglio che prevede per le altre cose, cioè serviranno più soldi di quelli che Trump ha detto che trova risparmiando e tagliando in quegli altri settori, ma poi c'è l'altro aspetto invece che è più di filosofia politica, chiamiamola così, per far tornare l'America importante e grande, i soldi per la diplomazia e l'aiuto allo sviluppo sono determinanti, la Cina notoriamente in questi anni ha aumentato la propria influenza ovunque, spendendo soldi di aiuto allo sviluppo in Africa, investendo eccetera eccetera, cioè quella cosa lì per la centralità di una grande potenza è altrettanto importante che avere un grande esercito, solo che avere un grande esercito e fare le parate militari come avviene in Corea del Nord fa sentire un certo pezzo del proprio elettorato più forte, ma la forza non sta, diciamo, necessariamente in più armi.
Infatti questa scelta è stata anche ribadita da 120 generali e ufficiali che hanno appunto proprio richiesto formalmente di non tagliare i fondi per la diplomazia e gli aiuti allo sviluppo, non tanto appunto per una questione di appunto di... Oddio, non mi viene la parola, però semplicemente...
Sì, non è necessariamente una cosa di bontà.
Non per pacifismo, esatto. Ma semplicemente proprio per far capire come la diplomazia sia molto molto importante per appunto concretizzare la grandezza di uno Stato come quello degli Stati Uniti.
Sì, esatto, di chiunque, cioè chiunque voglia essere, voglia giocare un ruolo deve avere una buona diplomazia, se non vuole giocare un ruolo può tagliare soldi alla diplomazia, ma e gli Stati Uniti spendono pochissimo in diplomazia, un po' di più in aiuto allo sviluppo, tra l'altro lì c'è una cosa, se Trump dovesse tagliare soldi all'ONU, diciamo da un lato c'è un problema di chi finanzia l'ONU, e, nel senso che è costantemente sottofinanziata, specie alcune grandi programmi che i cui problemi sono aumentati drasticamente negli ultimi anni, vedi l'UNHCR. Dall'altro c'è un problema invece di influenza all'ONU, cioè chi è che metterà i soldi e quindi di conseguenza determinerà anche in parte le politiche dell'ONU.
Ecco, a proposito di questo, secondo me c'è poco da stupirsi, perlomeno insomma, rispetto alla continuità dell'interesse di Trump più centrato all'interno degli Stati Uniti che non eterodiretto, insomma il suo consenso e la formazione del suo consenso sta più nelle dinamiche di politica interna che non di politica estera, secondo me queste mosse segnano un po' questo tipo di continuità. A proposito appunto di politica interna, non so se mi lancio su un'analisi troppo così futuristica, ma io trovo interessante la questione della mancanza di un'alternativa all'Obamacare, nel senso che in generale il Partito Repubblicano ha sempre dipinto l'Obamacare come un fallimento, che però effettivamente ha messo una toppa a un sistema non solo sanitario, ma diciamo così anche assicurativo, che condannava milioni di persone a, da un lato, a una mancanza, a una sottocura estrema, e dall'altro a dei livelli di debito notevolissimi. Una delle prime cause di bancarotta negli Stati Uniti è il debito sanitario. L'Obamacare cercava un po' di mettere una toppa a questa situazione. Chiaramente la questione è di lungo respiro e di lunga soluzione, nel senso che è una situazione incancrenita, ma la roba che mi sembrava più interessante è che appunto per quanto dipingano l'Obamacare come il male supremo, i repubblicani non hanno assolutamente nessuna soluzione alternativa, non c'è nessun piano sanitario o di assistenza o di sostegno alle assicurazioni che dir si voglia, insomma, e Trump non sta presentando niente da questo punto di vista.
No, l'altro aspetto generale, poi ti rispondo, ma l'altro aspetto generale di questo discorso è che mancano di nuovo gli specifics, cioè non ci sono, cioè oltre a una serie di annunci e di cose così, non ci sono i termini in cui le cose verranno fatte, no? Cioè faremo questo, faremo questo, faremo questo, ma non si dice dove si trovano i soldi, come, eccetera. Dall'altro lato c'è quello di cui parlavi tu, cioè l'assenza di un'alternativa. Perché? Perché intanto le riforme, le grandi riforme di welfare, soprattutto in società complesse come le nostre, sono sempre, come dire, scontentano sempre qualcuno, no? Fanno sempre anche dei danni, e a volte anche in segmenti della popolazione, non necessariamente tra appunto ricchi contro poveri, eccetera, eccetera. C'è un pezzetto di persone, di americani che sono stati che avrebbero bisogno di più sanità, eccetera, che sono anche in parte stati danneggiati da Obamacare, cioè il cui premio è aumentato, oppure che sono stati multati perché non si erano assicurati, eccetera, e magari non avevano granché di reddito, e così qualcuno ne conosco anche io. Ciò detto, però, questo perché appunto, perché le riforme della sanità in particolare e delle pensioni sono una roba complicatissima, che implica risorse, diritti, un equilibrio estremo tra l'aumento del deficit, le cose che fai, eccetera. I repubblicani perché non hanno un piano? Perché durante questi anni non solo Obamacare, come dire, è stato ha cambiato le cose per milioni di persone, per cui adesso togliere quello che hai dato a milioni di persone è complicato, specie perché spesso sono anche malati, sono persone con malattie croniche che hanno bisogno di medicine che prima non potevano averle. Ma dall'altro lato, perché accanto a Obamacare si è espansa molto in questi anni Medicare. Medicare è l'assicurazione pubblica per gli anziani e Medicaid è quella per i poveri e per i bambini. Ora, queste cose qui sono cose che ciascun governatore, anche quelli repubblicani, ha deciso di fare o di non fare, cioè di prendere i soldi federali che arrivavano per espandere Medicare oppure no. Una volta che tu hai deciso di espandere Medicare, cioè di allargare l'accesso alla sanità pubblica, diciamo così, poi se decidi, cioè se i repubblicani oggi decidessero di tornare indietro su quella cosa, significherebbe colpire anziani e bambini, e gli anziani, come noto, sono il blocco centrale dell'elettorato repubblicano. Allora, in alcuni stati questa cosa non è stata fatta perché il governatore repubblicano si è opposto all'idea di allargarsi, di allargare Obamacare, e se adesso non si dovesse tornare indietro su quello, i repubblicani che si sono opposti direbbero: ma come, noi ci siamo opposti, abbiamo tenuto, come dire, la barra dritta su quello che noi pensiamo e adesso si continuano a dare soldi a Medicare. Dall'altro lato, quei governatori repubblicani che invece hanno espanso Medicare si opporranno drasticamente all'idea di tornare indietro, perché hanno concesso un diritto ai loro cittadini e i loro cittadini non se lo vorranno veder tolto. Quindi questa cosa qui è una contraddizione già nel campo repubblicano, e in più fare una riforma sanitaria che è stata complicatissima, che è un testo di legge di 5.000 pagine, eccetera, è complicato a sua volta, a prescindere da quello che si vuole fare. Bisogna prendere in considerazione centinaia di questioni, sia di risorse che di, appunto, come gestisci la vicenda. Farlo è molto complicato. L'idea che si potesse fare in poche settimane, come Trump ha promesso, è una pura follia. Ci sono, appunto, contraddizioni dentro il sistema, diritti concessi che non si possono togliere e un'opposizione democratica che sarà furibonda su questo. Perciò, appunto, manca completamente, come dire, un'alternativa, nonostante il fatto che Trump continui a dire che questa cosa va cancellata.